Gli ascoltabili presenta No Ethics No Brand, faccia a faccia con l'etica d'impresa.
Sono Giacomo Zito, sono un narratore. Racconto storie sugli ascoltabili.it. Questo podcast nasce per capire se l'etica è un concetto astratto oppure, come noi pensiamo, molto concreto. Gli elementi che compongono il sistema, la tecnologia con l'industria, l'impatto ambientale con l'economia, i comportamenti individuali e le scelte collettive, impongono un ragionamento unico per dare risposte ai problemi del nostro presente. Noi abbiamo deciso di partire dall'incontro con le persone, più che con le organizzazioni che rappresentano. Chi ha accettato di partecipare al nostro podcast mette al centro la propria individualità, la propria esperienza. Ci aiuta così a capire la chiave principale del cambiamento che ci aspetta per arrivare a un mondo più etico e soprattutto per capire cosa significa questa etica del mondo. Parliamo di massimi sistemi? Beh, il sistema è uno solo e ne facciamo tutti parte. Benvenuti a No Ethics No Brand. Con noi Betta Maggio, CEO, ovvero amministratore delegato, diciamolo all'italiana, di un'azienda che si chiama U-Earth. Ciao Betta.
Ciao Giacomo, grazie mille.
Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Innanzitutto a me il compito di introdurti e quindi di essere inevitabilmente, inesorabilmente corretto nel caso dicessi delle cose inesatte sul tuo conto. Allora, tu sei nata a Dakosombo, nel Ghana, da mamma persiana e padre italiano nel 1965. Ora vivi a Milano, dove dirigi la tua azienda che si occupa di impianti che purificano l'aria. Hai un compagno di vita che si chiama Fabio, fa l'artista, una figlia che si chiama Jade, è corretto?
Sì.
E due meravigliosi figli maschietti, ormai giovani adulti. Betta, allora, raccontaci un pochettino il percorso che ti ha portato a diventare, in qualche modo, a essere qui con noi e a parlarci di questa tua creatura, no? Penso, come diceva Steve Jobs, quando nel famoso discorso alla Stanford, che diceva, insomma, tutti noi siamo il prodotto del nostro passato, no? L'importante è sapere dare un senso riconnettendo tutti i puntini. E allora ci fai un veloce excursus di... questi puntini che hanno fatto Betta Maggio, che è oggi con noi qua, ospite.
Ci sono tantissimi puntini. E la cosa divertente è che quando ti giri a guardarli, i puntini che sembravano insignificanti invece sono molto significativi. E quindi tutti questi puntini che si connettono, che sono stati difficilissimi i puntini, perché sono veramente stati dei giri di boa, delle volte dei momenti molto difficili, mi hanno insegnato a capitalizzare gli errori. Perché fare degli errori ti insegna tante cose che altrimenti non potresti imparare. E certo, quindi ti dà un vantaggio competitivo sul non averli fatti, incredibile.
La riflessione della nostra ospite sull'errore è interessante. Ora però siamo curiosi di sapere come nasce U-Earth.
Allora, nasce da un brevetto di famiglia, diciamo. Mio zio è uno scienziato americano che ha lavorato per 30 anni al New Jersey Institute of Technology, dove ha avuto fondi illimitati per studiare le biotecnologie. I batteri 30 anni fa erano una roba che nessuno trattava. Mm-hmm. Quindi lui si era concentrato su tre filoni: energetico, produzione di energia, disastri ambientali, possibili guerre chimiche o batteriologiche, e anche medicale. Quindi io ho sempre visto lui aveva costruito questo secchio con la pompa, con un fanghetto puzzolente, come lo chiamo io, okay. Perché era questa sorta, armeggiava sempre con questa cosa che digeriva gli inquinanti e che lui usava perché era un allergico cronico, lavorando nell'industria chimica farmaceutica, e ci raccontava che il mondo sarebbe stato una catastrofe, che l'ossigeno stava finendo, che tutti questi inquinanti avrebbero ammazzato milioni di persone. Noi lo guardavamo e dicevamo: mamma mia, per
catastrofico.
Carità, basta. Io ero nel campo del marketing e del disegno industriale, e quindi io facevo un po' la beautification di quello che erano poi dei concetti. Cioè, allora non esisteva un concetto di sostenibilità, di etica, insomma. E quindi era un lavoro completamente differente. Finché lui ha lasciato l'università, ha cominciato ad andare avanti con dei suoi progetti che non erano, uno di questi non era appunto quello della qualità dell'aria. E io nel 2007 ho perso nello stesso anno sia nonna che padre per un'infezione ospedaliera. Cioè mio padre ha contratto la tubercolosi in un ospedale di Bristol che è stata diagnosticata post mortem. Cioè una roba
incredibile,
impossibile da diagnosticare. Quindi mi sono resa conto e ho chiesto a lui, ma se la tua macchina fosse stata in questi posti, probabilmente avrebbe potuto aiutare? E lui ha detto assolutamente sì. E lì è stato il mio, come si dice, aha moment, dove ho detto allora va bene, io mi sto inventando storie per le aziende, per renderle, per beautificarle, come si dice, ma la sostanza, io vorrei che ci fosse sostanza nel mio lavoro, cioè vorrei fare qualcosa alla soglia dei 40 anni che abbia un significato per me, per il pianeta e lasciare quel dent in the universe, visto che hai menzionato Steve Jobs, che faccia la differenza, no? La reason why. Sì. Mi sto alzando al mattino e sto facendo qualcosa e mi sono imbarcata in questa impresa impossibile perché ho detto vabbè, prendo il secchio con la pompa e il fanghetto e li porto, li faccio carini e cerco di portarli sul mercato.
Mi piace questa parola che hai usato ben due volte, beautification, che per noi che in qualche modo viviamo nel mondo della comunicazione sappiamo di cosa stiamo parlando, però ecco che c'è il cambio di prospettiva, no? Invece di fare qualcosa che concretamente possa incidere in un contesto come il nostro. Questa parola beautification ha finito di esistere, sei d'accordo con me?
Assolutamente, però c'è un tema. La tecnologia più efficiente meno è sexy, meno è appealing e purtroppo per entrare sul mercato devi essere una roba bella. Devi essere una roba che ha senso, devi essere una storia da raccontare, devi avere una ricaduta misurabile, ma misurabile non in termini di numeri aridi, ma che cosa ci guadagno io. L'utente, quando noi raccontiamo questa cosa, deve capire che c'è un vantaggio per lui prima di chiunque altro, che noi stiamo facendo questa cosa per lui e che lui fa questa cosa per se stesso e per il mondo dove vive.
Allora, traduco per i nostri ascoltatori. Tu hai a quel punto preso il secchio e il fango di tuo zio e detto ci faccio una macchina che sia anche bella da vedere, che sia bella da capire. Ce la fai capire come funziona questa macchina?
Allora, questa macchina intanto ha un principio che noi chiamiamo di carica elettrica molecolare e ci siamo scontrati con il mondo scientifico a testate per 7 anni. Io ho trovato delle ragazze bravissime, degli ingegneri ambientali e ingegneri di telecomunicazioni, eccetera, con cui ho lavorato a testa bassa per cercare di validare questa tecnologia. Questo era il 2012, okay. Abbiamo detto benissimo, con questo documento spacchiamo il mercato. Sbagliato.
Perché?
Perché è un tema del perché devo disinquinare. Ho un problema vero? Se ho un problema vero, quanto è grave? Gli altri sanno che lo devo risolvere? Mi danno una multa se non lo risolvo? Perché una cosa sono i responsabili della sicurezza sul lavoro. E qui parlo perché noi all'inizio abbiamo affrontato problemi gravi, no? Siamo andati in tutte le industrie che avevano dei grossi problemi. Perché mi hanno detto, noi siamo tanto bravi a far fuori tutti questi contaminanti pesanti. E purtroppo c'era un interesse, sì, nell'eventualmente fare scouting di soluzioni, possibilmente a spese nostre, che non era il caso perché eravamo una startup.
E insomma, all'inizio non va benissimo a Betta Maggio. La sua startup non decolla, le grandi industrie non sembrano interessate a trovare un partner di qualità che si occupi di combattere l'inquinamento attraverso la sperimentazione e le tecnologie innovative. Un giorno però tutto cambia. Come?
Allora, noi siamo andate avanti fino al 2014-15. Avevamo fatto tra l'altro un periodo di coinnovazione con una grossissima azienda di cui non faccio il nome per 2 anni, su cui contavamo molto per chiudere poi il nostro contratto della vita. Quindi concentrate su questo enorme contratto con dei risultati tra l'altro stratosferici. Quando è stata presentata al board, il board ha detto sì, molto bene, però noi il deployment di una cosa così dobbiamo aprire una divisione a parte perché è una roba che non si è mai vista. Oggi non abbiamo le possibilità di farlo, quindi grazie, la parcheggiamo. Cioè, a quel punto lì io ho veramente tirato i freni, ho detto basta, cioè non posso aver lavorato 8 anni, le ragazze anche, cioè eravamo stremate, non ne potevamo più. Quindi ho messo tutto on hold e ho cominciato a pensare cosa fare da grande. Mm-hmm. con molte richieste ancora, eccetera, però completamente distrutta da questo sostanzialmente questa non action che c'era da parte di chi poi verificava che la tecnologia era assolutamente straordinaria, pubblicazioni scientifiche, cose. Morale, ho incontrato Valentina Parenti, che è stato un punto di svolta nella mia vita, che ero per caso a presentare una cosa da Edison, perché mi aveva invitato una giornalista che avevo conosciuto, e lei mi ha detto: ma perché tu non partecipi al premio Gamma Donna? Mm-hmm. E io ho detto: Valentina, cioè io c'ho altro veramente da fare, poi guarda che le tecnologie di questo tipo sono roba da nerd, non le vota mai nessuno. Ma no, ma vieni, ma qui, ma là, ma sicura, ma no. E lei ha insistito talmente tanto che a un certo punto detto, per non essere scorteso, ho detto: vabbè, vale, ok, ti faccio la submission,
vengo.
Ho depositato la submission. Mi convocano al Sole 24 Ore, e questo era novembre 2017, sono tra le ultime 5-6 selezionate, no? E ci sono tutti questi progetti fantastici di app per i bambini che imparano, insomma, delle cose molto belle. E arrivo sul palco e, con mia enorme sorpresa, vinciamo il premio.
Eh sì, ed è per quello che in qualche modo noi ci siamo imbattuti nella tua storia. È proprio grazie a questa notizia.
Io ero esterrefatta, cioè io ero veramente senza parole, tanto che ero lì da sola, nessuno sapeva che io fossi lì. Ho chiamato a casa dicendo: ho vinto il premio Gamma Donna, e questi mi hanno detto: ma che premio è, che cos'è sta roba? E quindi da quel momento lì si è scatenato.
Sono accadute delle cose.
Intanto era come se fosse un segnale che il mercato era pronto. Cioè, se una giuria di esperti di tutti i settori molto eminenti votavano noi, che non eravamo il prodotto sexy da prendere a casa eccetera, ma eravamo una tecnologia rivoluzionaria, voleva dire che forse il mercato era pronto, no? Quindi cominciava a esserci una domanda.
Certo.
E da lì è successa un'escalation pazzesca, perché da lì siamo stati invitati dappertutto. I giornalisti hanno cominciato a trovarci e hanno detto: ma voi dove eravate?
Mm-hmm. Betta Maggio ha iniziato con un team composto da sole donne. Ha mantenuto questa composizione fino ad oggi.
Allora, adesso no. Abbiamo adottato le quote azzurre, arcobaleno.
Ah, brava.
Ce li abbiamo tutti.
Okay.
Diciamo che il core team, che è ancora con noi e che è stato stoicamente, ha resistito con molta resilienza, è stato femminile. E diciamo che le donne hanno questa resilienza, che a un certo punto non c'è questo istinto di sopravvivenza che dice: adesso basta, questa cosa mi sembra una follia, vado a fare un'altra roba, che giustamente all'uomo, perché deve cacciare l'animale e portarlo,
certo,
a casa.
È la sua natura.
Le donne devono mantenere con quello che hanno il fuoco acceso,
certo,
no? E non si danno pace, perché poi quei risultati straordinari che avevamo non era possibile. Quindi un'altra cosa straordinaria che succede è che nel team di questa straordinaria cosa che era stato il premio Gamma Donna c'era Back to Work 24, sempre Sole 24 Ore.
Certo.
E lì ho conosciuto uno dei soci, tra l'altro, che si occupava di Open Innovation, Luciano Buratti, che adesso è il nostro general manager. E praticamente gli ho detto: Luciano, e lui, perché non partecipate alla campagna di crowdfunding? Tiriamo su. Io, figurati, non capivo assolutamente niente di investors, di come funzionava tutto, eccetera. Per me era una roba veramente fuori da ogni conoscenza. E mi dice, gli dico: guarda, fai una cosa, questi sono i numeri. Loro sono ex manager di 3M, quindi sono molto capaci nell'innovazione. Dico: ditemi onestamente, se questa cosa ha le gambe, ma veramente cospassionata, bene, se non ce le ha, ditemelo onestamente.
Ditemelo subito.
Perché io vado a fare yoga su una montagna per il resto della mia vita e non ci penso più, seppellisco questa roba e non voglio più saperne. E loro tornano da me e mi dicono: non solo ci sono i numeri, ma noi vogliamo entrare in società, quindi noi saremo i primi angels. E da lì ho tirato su un team di prime 4-5 persone di un valore pazzesco, perché sono, oltre al valore professionale, hanno un valore umano incredibile, con cui siamo stati benissimo, e per i primi 6 mesi abbiamo praticamente messo in fila tutta la strategia. Abbiamo fatto adesso la nostra prima campagna di crowdfunding, nel frattempo vincendo il premio Unbound London. Siamo stati praticamente visti dal Department of International Trade attraverso il consolato UK, che ci appoggia tantissimo.
Una realtà come quella di UHeart è legata chiaramente ad aspetti industriali, ma considerato il mondo di cui si occupa, ha una ricaduta importante sulla vita delle persone.
Allora, lavorare per UHeart è come essere parte di un social media dove i likes ti danno delle botte di endorfina non paragonabili a nient'altro.
Bella questa, mi piace molto.
E questo è the reason why. Noi lavoriamo su progetti molto diversi. Chi ha un problema di qualità dell'aria si rivolge a noi. Io faccio sempre l'esempio che siamo gli specialisti della qualità dell'aria. Se tu hai un problema di gomito e chiami lo specialista del gomito, in una telefonata, dopo due cose che gli spieghi, lui ti dice: hai questo problema e hai individuato esattamente la cosa. Se vai da un generalista, ora che capisce come mai il gomito, eccetera, ci vuole una vita. Quindi quando ci chiamano, noi siamo gli specialisti della qualità dell'aria, con una core technology sempre uguale, risolviamo il problema. La ricaduta è straordinaria, perché quando hai gente che ti viene a dire, tipo una signora straordinaria che ha una malattia che si chiama multiple chemical sensitivity e che praticamente non può uscire di casa
perché è troppo sensibile.
Perché è troppo sensibile. E quando fuori di casa spruzzano i fertilizzanti, eccetera, lei deve cambiare casa. E se le viene una crisi, non può neanche andare in ospedale, perché in ospedale non ci sono delle barriere. Mm-hmm. Quindi vive in uno stato di panico. Noi abbiamo inserito una macchina da lei e lei ci ha scritto: mi ha cambiato la vita. Cioè, cambiare la vita alle persone, o sentire anche solo quando noi mettiamo queste macchine dai nostri partner nei negozi, nelle sedie, eccetera, l'allergico che dice: mi è passata l'allergia, sto benissimo, dormo benissimo, ma sai che avevo questo mal di testa che non ho più, ma sai che la narice destra era sempre tappata.
Vogliamo essere un po' provocatori. A tutti sarà capitato nella nostra automobile di sfruttare l'aria condizionata mentre fuori il mondo si riscalda a ritmi vertiginosi. Se accettiamo questa contraddizione, come si pone una realtà come UHeart davanti a un problema così rilevante?
Questa cosa deve cambiare il mondo, quindi tutti devono avere l'aria pulita, come si ha l'acqua potabile o come si ha il wifi, che non è la stessa cosa perché non è necessario, però analizzando l'escurso di marketing del wifi e visto che comunque le istituzioni non rispondono, abbiamo trovato uno stratagemma, abbiamo inventato una cosa che si chiama Pure Air Zone. Quindi, siccome noi possiamo certificare la qualità dell'aria con dei sensori che abbiamo sviluppato che fanno vedere in tempo reale ogni 5 minuti qual è la qualità dell'aria delle Pure Air Zone, abbiamo creato questi spazi di aria certificata che si chiamano Pure Air Zone. Quindi, se tu nel tuo studio meraviglioso qua prendi 4 macchine e le metti, per esempio, sarai segnalato sulla dashboard di Pure Air Zone in un progetto globale che sta facendo il calcolo globale di quanto tutti insieme stiamo facendo questa distruzione di inquinanti per la tua parte, con un commitment a 5 anni, perché la macchina tua vivrà almeno 5 anni, ok? Quindi questo cosa succede? Che abbiamo creato una situazione misurabile per cui le aziende possono fare bella figura, è una cosa misurabile da mettere nei rapporti di sostenibilità.
Certo.
La nostra fondazione praticamente si occuperà di girare il 5% dei fatturati provenienti dai nostri impianti a nome della corporate che li compra a un segmento meno fortunato che loro scelgono, quindi la scuola di Taranto piuttosto che l'oncologia pediatrica piuttosto che...
Okay, quindi ci sarà una ricaduta diciamo virtuosa nei confronti di istituzioni di pubblica utilità finanziata in qualche modo dalla clientela che si avvicina a UHeart e le soluzioni di UHeart.
Non solo, siccome questa cosa abbiamo visto che ha preso piede, abbiamo rilanciato, quindi abbiamo deciso che la fondazione farà un'altra cosa, raccoglierà denaro destinato alla pubblicità above the line, che è una follia, perché quello che si spende per un cartellone pubblicitario in Piazza Missori per quei 14 giorni, noi facciamo una scuola per un anno. E quindi metterlo a frutto per, offrire l'aria pura a tutta la città di Milano con i fondi delle N corporate che vogliono partecipare. Siccome il pianeta è rotondo, e io dico sempre lo spray DDT spruzzato per la malaria in Africa è stato trovato nel grasso degli orsi polari, quindi ci riguarda tutti, quindi certo. In quel momento lì noi dobbiamo risolvere, quindi mandiamo le macchine, risolviamo, tamponiamo senza che nessuno ci chieda nulla. Questa è la missione della fondazione UHeart, ma questa, se posso dire, è la missione di UHeart vera. perché noi siamo qui per fare la differenza. Cioè, quello che dico anche spesso ai miei, noi potremmo essere morti domani, perché poi in realtà ti succede, no? Scivoli su una buccia di banana, finisci sotto una macchina, la vita finisce.
E in qualche modo è quella.
E in qualche modo finisce. Quindi te ne vai a tasche vuote. E che cosa hai fatto? Cioè, quando ti chiedi, bene, mi guardo indietro, che cosa ho fatto? Cioè, ho dei rimpianti, ho lasciato qualcosa, ho insegnato qualcosa a qualcuno, ho lasciato un'eredità che non sia finanziaria, ma che sia un'eredità anche solo di scuola di pensiero, di paradigmi nuovi. Allora, se la risposta è sì, forse anche in piccolissima parte dovessi andarmene domani e tutti i ragazzi che ci stanno seguendo portassero avanti questa cosa che fra 30 anni va avanti, avremmo detto la nostra.
Tu sei in contatto con tantissime aziende, hai citato prima il fatto che molte si avvicinino a questo tema un po' perché è school, no? Figo, ma ancora senza una consapevolezza, no? Va anche bene così, ma senza una grossa consapevolezza. Secondo te com'è la situazione? Perché è chiaro che dobbiamo agire per poter cominciare a cambiare le cose anche a livello di sistema. Qual è il tuo polso? Ci si sta svegliando a livello di imprese per cominciare ad agire, a mettere a terra delle azioni concrete?
Sì, io sono convinta che è compito delle imprese cambiare il mondo. Perché oggi tutti i billionaires che ci sono, un terzo è filantropo. Quindi fanno queste enormi fortune per poi condividerle con l'umanità. Quindi non c'è un tema di business, c'è anche un tema del lasciamo veramente qualcosa di buono a questo pianeta. Quindi le aziende spingono e possono fare la differenza e hanno bisogno di questi temi, perché oggi un'azienda che non ha quattro gambe, che sono buono per la mia gente, buono per il pianeta, buono per il business, buono per me, non stanno in piedi. Se manca una di queste gambe non stanno in piedi. Le risorse umane sono il più grande, lo sto imparando dopo tutti questi mentorship che mi hanno fatto una testa in Inghilterra, la cosa singola cosa più importante per scalare sono le risorse umane. Se tu non hai un team che sta bene con te, che vive in un'azienda con una cultura aziendale di rispetto, di multietnica, di entusiasmo e di ovviamente di salubrità, non li trattieni.
Senti, questa è una domanda che faccio spesso, un gioco che faccio spesso con i nostri ospiti qui a Noetics No Brand, ed è il gioco di pensare di dover fare un colloquio a una collaboratrice, un nuovo collaboratore, più una collaboratrice nel tuo caso, perché siete un'azienda a prevalenza femminile. Che tipo di qualità cerchi in una persona quando ti si presenta per una posizione?
Ma allora, la nostra definizione di intelligenza è la capacità di spiegare in maniera semplice dei concetti complicati. Questo è, non è il 110 lode alla Bocconi, non è, ovviamente ci vuole una preparazione, ma ci vuole un'attitudine giusta. E un'altra qualità importantissima è la coachability. Cioè noi, le persone possono essere straordinarie, possono essere dei fenomeni nei settori, ma se non sono coachable, siccome poi noi abbiamo questo gruppo di senior che invece hanno un'esperienza pazzesca, noi abbiamo bisogno di persone intelligenti, sveglie, curiose, con una grossa motivazione personale e che siano pronte ad imparare, a diventare, farsi allenare per diventare veramente speciali, perché la loro missione è molto importante.
Questo mi piace.
E deve essere portato a termine molto velocemente.
Sarebbe piaciuto anche un altro ospite del nostro programma, che è Manlio Ciralli di Adecco, che è ovviamente su questo concetto della formazione. Questa coachability mi piace molto e lo terremo in conto. Lo troveremo, credo, anche in una delle prossime trasmissioni, uno dei prossimi nostri incontri. Betta Maggio, grazie per questa bella incontro, bella chiacchierata e... facciamo il tifo per UEarth e per il potercela trovare adesso 4 ne basteranno per il nostro studio degli ascoltabili. Vediamo, ne parliamo più tardi. Intanto voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno ascoltato fino a questo momento. Avete ascoltato una nuova puntata di Noetics No Brand, che naturalmente potete riascoltare su iTunes, su Spotify, su Spreaker, su tutte le piattaforme che distribuiscono podcast. Mettete sempre 5 stellette, se ci sono le stellette mettetele tutte quelle disponibili, perché abbiamo bisogno del vostro sostegno. Grazie Betta Maggio,
grazie,
per essere
Giacomo,
stata con noi.
Grazie mille.
E ti seguiamo sempre con molto piacere.
Grazie.
Alla prossima, grazie a tutti.
No Ethics No Brand è una serie originale degli ascoltabili, condotta da Giacomo Zito e prodotta da Ilaria Villani. Editing e sound design a cura di Francesco Campiotto. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.